Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì un'altra. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirargli da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi mandò altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto loro questa parabola contro di loro. Lo cacciarono e se ne andarono. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Perché è il figlio nato in vecchiaia e è frutto della promessa di Dio e dovrebbe essere l'inizio del compimento della promessa di Dio per il suo popolo, perché da quel figlio dovrebbe derivare tutto il popolo eletto. Dio chiede ad Abramo il sacrificio del figlio. In realtà cosa chiede? Dio non ha bisogno di alcuna vita, è un padrone della vita. Non si può immaginare di fare onore a Dio sacrificando una vita. Quello che chiede ad Abramo è la totalità di fiducia nella sua promessa. Per Abramo non è tanto in gioco l'amore del padre per il figlio, che pure è dentro totalmente, ma è in gioco la realizzazione della promessa di Dio sulla quale Abramo aveva giocato tutta la sua vita. Quando lui acconsente ad obbedire a Dio, sarà San Paolo come a dirlo, è come se Abramo dice: Dio è capace di ogni cosa pur di mantenere la sua promessa. E Abramo acconsente a preparare la legna, a fare il viaggio, ad arrivare sul monte. Passa del tempo in cui questo comando di Dio lavora il suo cuore. Arriva al momento del sacrificio e Dio impedisce il sacrificio. Allora, una volta che il cuore dell'uomo è totalmente aperto alla fiducia nella promessa di Dio, Dio si rivela per quello che è, cioè datore di vita, non esigitore di vita. E in questo essere datore di vita, come lo dimostrerà? Questa parola lo rivela. Ora, l'unica vita che Dio chiede è la sua, ed è quella che dà, perché tutti noi abbiamo la vita. Nella parabola il padrone, evidentemente è il padre, che manda il figlio, l'amato, perché il suo popolo abbia la vita. Non state a considerare la conseguenza quando dice: cosa farà il padrone della vigna? No? Farà morire con la vigna che illustra una delle conseguenze, ma nel Vangelo di Luca quello che viene sottolineato è l'azione di questo padrone, e l'azione di questo padrone è e fa parte di tutta la rivelazione di Gesù. Gesù, per poter dire che la promessa di Dio è vera, che l'amore di Dio è grande ed è quello che dà a noi la vita, lo può dire solo offrendo la sua. Quello che Gesù fa. Tra l'altro, questa parabola, essendo l'ultima, è come se, e diverse volte questo si può intuire nel Vangelo, è come se Gesù, aumentando continuamente la posta in gioco, volesse convincere i cuori che: perché non vedete l'azione di Dio per voi? Perché non potete vedere la rivelazione di Dio per voi? Questo è l'ultimo passo di spiegazione, poi c'è soltanto il compimento. Gesù sa già che le sue parole non convinceranno, ma queste parole sono dette per accompagnare noi a cogliere quello che sarà il senso della sua vita e del dono della sua vita. E quando, e lo diranno e guardando a quell'uomo trafitto che gli uomini potranno dire quanto vedranno l'amore di Dio. E noi non avevamo capito. Guardando a lui ci possiamo aprire a questo amore e far sì che questo amore ci possa aprire. L'esito della parabola è esattamente quello, non tanto di accusare, noi forse superficialmente facciamo, di accusare il gruppo dei farisei che non aveva capito, come dire, come ha fatto a non capire questo? Perché in questa circostanza ci siamo tutti noi, leggiamo la cosa all'interno della nostra vita. Allora, se questa dimostrazione di Gesù è vera, l'amore di Dio è grande ed è vero, ma vale sempre per la nostra vita. Quante volte noi domandiamo a Dio di rivelarci, di mostrarci questo amore, perché quello che viviamo sembra che non corrisponda. E non siamo ancora anche noi nello stesso numero. Ma perché non capiamo? Cosa ci manca per capire? Allora, c'è quello che è quello di cui andremo parlando in queste giornate. Perché il nostro cuore non si fa toccare da questo? In fondo è perché noi chiediamo a Dio qualcosa, non nulla. È perché noi vogliamo qualcosa, non nulla. Ma il nostro cuore si può accontentare di qualcosa? Proprio perché il nostro cuore non si accontenta una volta, oppure notando che il nostro cuore non si apre a questo qualcuno, noi resistiamo che non siamo contenti. E che ci manca qualcosa? Che noi veniamo in qualche modo oppressi e una volta che noi siamo oppressi, comprendiamo. Non si può scappare da questo. O si rifà la strada diversa, cioè che il cuore si apre a questo qualcuno, non a qualcuno, e allora il cuore sta pieno e fa condividere questa pienezza a tutti. Non c'è bisogno di attaccare nessuno per il male che c'è in questo mondo. Perché Gesù non ha attaccato nessuno. Ha fatto in modo che il male non abbia potere, cioè il male non pregiudichi il nostro cuore nell'essere aperto alla promessa di vita di Dio, che non pregiudichi l'apertura del nostro cuore ad accogliere questo qualcuno che ha mostrato in Gesù il suo amore. Ora, tutte le volte che noi nella vita, vivendo un'azione, una situazione, un evento, noi restiamo come oppressi, calpestati, restiamo attaccati, io uso questa espressione, al carico del malvagio, in qualsiasi modo si intenda, noi è come se mostriamo che il nostro cuore ha cercato qualcosa. Nulla. E il nostro cuore non si riempie delle cose, per quante siano, per quanto noi teniamo. Allora, la parabola illustra proprio quella che è la domanda di tutte le scritture. Noi non siamo convinti che il nostro Dio rincorre noi, non chiede a noi di rincorrere lui. Noi non siamo ancora convinti che attraverso tutte le testimonianze delle scritture, attraverso la figura di Gesù che comanda questa dinamica che attraversa le scritture, è Dio che rincorre l'uomo. Dio non si stanca mai di noi, ma ci stanchiamo sovente. Ognuno ha più o meno delle buone ragioni per farlo, ma ogni buona nostra ragione non è accesso presso l'amore di Dio. E allora più noi ci fidiamo delle nostre buone ragioni, più il nostro cuore resta vuoto. E in realtà si tratta di questa apertura di fondo alla rivelazione del volto di Dio per noi che Gesù ci manifesta. Gesù ha raccontato molte parabole. Ha, per esempio, pensate, ha sempre colpito, vi ricordate, quel lungo colloquio, discorso, discussione, polemica tra Gesù e il gruppo, a volte dei discepoli, a volte dei farisei, a volte della gente, quando c'è quel riportato nel capitolo 6 di Giovanni, quel lungo, proprio quel lungo, lungo disquisire tra la folla e Gesù. Gesù è come se continuamente insegue il desiderio di bene della gente, e però è come se fa sempre vedere che c'è un modo diverso per viverlo. La gente sembra che lo segua fino a un certo punto, poi si ferma e il capitolo finisce che troppo lungo questo discorso, è meglio lasciarlo perdere e se va. Al che Gesù deve dire anche ai discepoli: ma anche voi volete che larga? E Pietro che risponde: non ho capito un tubo come gli altri, non ho capito una cerchia, però c'è qualcosa, quello che dici tu, che è altrove, non lo trovo. Presto. Pietro avrà bisogno, come tutti gli apostoli, di ancora molto tempo per comprendere fino in fondo il desiderio che lo muoveva. Ma alla fine, pur con alti e bassi, pur con i suoi rinnegamenti, no? Pur con i suoi abbandoni, non ha mai abbandonato il suo maestro. Non ha mai lasciato di tutto. E proprio questo fa sì che alla fine Gesù proprio lui, ricordando tutte le sue, come dire, i suoi rinnegamenti, mi vuoi bene? E alla fine Pietro, pensate al dramma ma anche alla bellezza della scena, Pietro è l'unico dei discepoli che direttamente ha tradito il suo maestro, gli altri sono solo scappati. Pietro ha proprio rinnegato. Lui non può più dire apertamente che non solo vuole bene, ma vuole più bene di tutti a Gesù. Deve solo dire: Signore, tu conosci. Come dire: mi fido di te e tu vedi. E proprio quando lui non ha più una difesa da fare di sé, ma ha aperto tutto il suo cuore al Signore, il Signore gli dice: va bene, tu segui. Gliel'aveva detto quando l'aveva chiamato: segui. Ma Pietro non aveva ancora capito cosa avrebbe comportato questo seguire, ma non ha mai rinunciato a quel principio di fascino di questo maestro. Se, è come se dicesse: se mi sono fatto cambiare una volta da lui, voglio capire perché. E continui, molte volte, ma sarà, non sarà, e non mi dico, dove mi dico, cosa vuoi, cosa non vuoi. Però persiste. E persistendo a un certo punto è come se scopre dove il Signore lo vuole. E alla fine della stessa esperienza di tutti noi. Quando Gesù dice: vieni, segui, vita scomune per tutti. Non vale mai Dio e me, vale Dio e noi, nel quale ci sono anch'io. E di questo è davvero l'esperienza del servire il Signore. E concludo con questa breve immagine, un po' singolare. Noi diciamo di servire il Signore, in l'immagine è quella di Signore davanti e noi ci andiamo dietro. Non è così. Eppure la Scrittura non dice che il Signore va, la Scrittura dice che il Signore viene. Come si fa a servire uno che viene? Potete intuire? Come si fa? Allora, questo vuol dire, il Signore che viene, vuol dire, il Signore è sempre pronto a manifestarsi per quello che è, nel suo amore per noi. Se noi facciamo spazio a questo, noi lo incontriamo. Allora, il Signore che viene comporta non andarci dietro, ma l'apertura a che si possa manifestare. E questo vuol dire che ogni evento della vita, ogni momento, ogni stato interiore è passibile di questa vita. Chi la vive e la vive sempre gode della manifestazione del Signore. Il Signore viene, non va. E noi lo seguiamo se ci apriamo. Apriamo a questa manifestazione. La garanzia è la percezione di questa espressione della parola. Manderò il mio figlio, l'amato. E la cosa strana è, quando gli altri non l'accetteranno, non l'accetteranno per una specie di interesse. Queste le rete ce lo facciamo fuori per il Kairos. La cosa strana è che Dio ci dà già queste eredità. Se noi le cerchiamo fuori di quella che Dio ci dà, non troveremo nulla. Resteremo oppressi. L'eredità già ci appartiene. Ci tratta solo